Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora siamo giunti alla puntata numero 25 di Full Gas. Buonasera, bentrovati a tutti. Da Fabrizio Monaco, qui accanto a me come al solito c'è
Paolo Senni. Ciao a tutti.
Bentrovati. Allora, siamo nella settimana che ci porta al doppio appuntamento di Formula E a Roma. Purtroppo sempre a porte chiuse. Siamo nella settimana che precede il Gran Premio di Imola di Formula 1. E che in realtà precede un po' tutte le grandi competizioni motoristiche che stanno per iniziare. Pensiamo al WEC, le LMS, sta per iniziare la stagione motoristica, automobilistica di gran carriera, oserei dire.
La primavera automobilistica.
Esattamente. Allora, vi ricordo prima di cominciare che questo podcast è distribuito su Spotify, su Spreaker, su iTunes, su Google Podcast e su tutte le piattaforme di podcast che possono esistere al mondo, direi almeno quelle più importanti. Vi ricordo anche che c'è un sito associato a questo podcast, fullgas.cloud, dove trovate non solo tutte le notizie che divulghiamo qui sul podcast, ma anche tutte notizie a 360 gradi su quello che riguarda l'automobilismo. Tra l'altro stiamo facendo un po' di aggiornamenti, cambiamenti, introduzione di nuove funzionalità e abbiamo inserito da poco un calendario consultabile dove trovate l'elenco completo di tutte le gare motoristiche, diciamo quelle più importanti, ovviamente a partire dalla Formula 1, ma anche le gare GT, giorno per giorno. Quindi, andando a consultare il calendario, potete vedere e sapere gli orari di tutte le gare in programma. Allora, la settimana è di pausa per quello che riguarda la Formula 1, assolutamente non pausa, ma anzi è attività piena per quello che riguarda la Formula E, ancora a porte chiuse, ancora senza pubblico. Ne abbiamo parlato, lo sentiremo tra poco, con la voce di Mediaset per la Formula E, Nicola Villani. Tra l'altro Nicola anche fa tutte le telecronache su Eurosport per quello che riguarda eventi motoristici, WEC, 24 ore di Le Mans e quant'altro, quindi persona molto molto competente, molto professionale. Io non finirò mai di ringraziarlo per aver accettato il mio invito. Successivamente abbiamo Carolina con le news sulla Formula 1 e nell'ultima parte di podcast abbiamo Paolo. Oggi Jack Brabham, quindi ancora una volta scaviamo nella storia della Formula 1.
Andiamo molto indietro, ma sono argomenti che forse si trattano sempre un po' poco, per cui sì. Personaggi che magari sono un po' dimenticati, invece è bene sempre ricordare da dove veniamo.
Certo, ci mancherebbe, le radici della Formula 1 poi sono quelle che ci hanno portato fino a qua oggi, per cui direi che è assolutamente un bene ricordarlo. Parlando di Formula E, veniamo da un campionato 2020 che è stato molto molto incerto e combattuto, ma del resto la Formula E ci ha abituato a questo tipo di battaglie in pista. Anche perché comunque sì, sono formula, abbiamo sempre detto, sono formula un po' diverse da quelle che siamo abituati a vedere soprattutto in Formula 1, magari anche un pochino più robuste rispetto alle formula classiche, sì. Quindi ci consentono di vedere battaglie anche, diciamo, che in Formula 1 sarebbe difficile vedere, sportellate qualora avessero gli sportelli.
Emerge il pilota,
sì, sì, vero. Poi tra l'altro quest'anno c'è stato un ulteriore livellamento ed è una formula che si sta espandendo, perché vedremo a breve l'introduzione delle Gen 3, che sarà generazione successiva, quindi e questo porterà anche inevitabili vantaggi dal punto di vista stradale, perché poi la Formula E si è un po' sostituita a quello che era la Formula 1, no, 20-30 anni fa, quindi sì, è diventato il nuovo laboratorio per poi sviluppare tecnologia che utilizzeremo sulle strade tutti i giorni.
Sì.
Detto questo, c'è una competizione che comunque raggruppa piloti di altissimo livello, sia ex Formula 1 sia giovani interessanti. Per esempio c'è De Vries,
veramente ottimo,
un gran pilota che diciamo non è andato in Formula 1 un po' per scelta, un po' per magari si è trovato anche qualche strada chiusa, no?
Anche terzi piloti come Van Dorn,
esatto.
Gente comunque forte.
Sì, non sono gli ultimi piloti, ecco.
Sì.
Io ogni tanto sento qualche commento un po' negativo sulla Formula E e mi fa anche un po', non dico arrabbiare, però mi dà come l'idea se la gente, o meglio parte del pubblico, non avesse ancora ben capito la Formula E, perché poi sento dire commenti tipo ma non fa rumore,
sì.
Dovrebbero mettergli l'altoparlante per fare brum brum dietro. Io sinceramente no, rimango un po' così, perché poi a noi quello che piace vedere in pista sono le battaglie, i piloti che se le danno di santa ragione sportivamente parlando, motoristicamente parlando, per cui il rumore secondo me non lo so.
Lo sport sano, poi la Formula E rappresenta un po' quello adesso.
Sì,
lo sport
sì.
Sano, anche perché forse per certi versi potrebbe essere un po' meno legata al gioco delle sponsorizzazioni, al gioco del denaro a tutti i costi.
Ma sì,
anche se comunque rimane sempre un grande investimento, però non è così legata forse come può esserlo la Formula 1.
Ma io la Formula 1 ormai la identifico come una bolla, nel senso non una bolla che sta per scoppiare, ma un microcosmo all'interno dell'automobilismo, che è un ambiente totalmente separato dal resto delle competizioni. Tutte le altre competizioni, bene o male, hanno regole che si somigliano. La Formula 1 porta all'ennesima potenza il fatto di complicare le regole, che la FIA tenta di renderle sempre meno interpretabili, con il risultato di creare sempre più zone grigie, sempre più aree grigie nel regolamento.
Sì,
ed è lì poi che i team e gli ingegneri si vanno ad inserire per trarre vantaggio, e questo secondo me non lo so, è sempre stato così. Mi ricordo dalla fine degli anni 70, da che ho memoria io, è sempre stato così, però oggi secondo me siamo all'esasperazione di questo concetto.
Sì, è diventato un po' un qualcosa che è fine a se stesso, nel senso si cercano soluzioni che sono quasi esclusivamente riservate a quel tipo di corsa e basta. Mentre in passato si trovavano soluzioni che magari poi venivano anche applicate.
Sì.
Ne porto una su tutte: l'acqua nel carburante portata da Forghieri.
Sì.
Che era una soluzione che poi fu applicata a pullman, ad autobus, a camion. Adesso non c'è più molto questo discorso. Sono soluzioni applicabili ad una Formula 1, punto. Diventa molto più stretto.
Sì, ma infatti il discorso che la Formula E è diventata il nuovo laboratorio si sposa anche con questo, anche perché, parliamoci chiaro, il turbo ibrido che vediamo in Formula 1 non lo vedremo mai per strada, a meno se non montato su hypercar, su supercar, su macchine di lusso, no?
Sì.
Ma per uno sfizio, ma non è una tecnologia che vedremo in strada di uso quotidiano, quindi ha preso un po' una via separata. Io mi ricordo tra fine anni 70 e inizio anni 80 si parlava, quando sono stati introdotti prima i turbo, poi i motori multivalvolari,
e
seguiva, anzi anticipava quello che succedeva poi in strada, e questo si è totalmente perso.
Sì, non c'è più l'applicazione diretta alla produzione, a quello che è la vera automobile.
È vero. Ci giungono poi notizie di lavori in corso dall'Australia sul circuito dell'Albert Park. Quindi cambierà la conformazione, anche questo circuito diventerà un pochino più veloce, che sembra essere la nuova tendenza delle piste di Formula 1. Vogliono tutti diventare più veloci, in realtà non lo so, a me l'Albert Park piaceva com'era, sinceramente, così come per esempio anche il circuito dell'Arabia Saudita, che sembra che sarà velocissimo.
Sì,
e c'è un po' questa tendenza, ma
è un po' legato forse al discorso che dicevamo poco fa, cioè proprio legato al fatto che si stanno realizzando delle gare fini a se stesse, nel senso deve essere un'esasperazione a tutti i costi e basta.
Sì. Oh, poi per fortuna ci sono sempre i classici, grandi classici come Monaco, che comunque sì. ci riporta, tra l'altro ci è mancato l'anno scorso, quindi speriamo che
la ghiaia.
Beh, lì in più che la ghiaia, i muri.
Lì i muri è Monte Carlo, no, ma la ghiaia di Imola, la ghiaia di
sì.
Dei circuiti classici.
Come ci diceva Matteo Cressoni settimana scorsa, quando un pilota sa che a fine curva c'è la ghiaia e non c'è l'asfalto, ci pensa due volte prima di andare largo a sorpassare, no?
Infatti.
La soluzione è semplice, ce l'abbiamo sott'occhio ai problemi che conosciamo, però. Si è parlato anche di questo nuovo metodo, chiamiamolo così, della FIA, di controllare alla fine di ogni Gran Premio una macchina a caso, praticamente smontandola e rimontandola
totalmente.
Ecco, io ho letto delle dichiarazioni ufficiali dove si dice: no, ma noi sostanzialmente cosa dicono? Dicono: noi ci fidiamo di tutti, partiamo dal presupposto che tutti i team presentino delle macchine conformi al regolamento, però ci riserviamo di controllare una macchina sorteggiata. Ma dicono anche: ma se avessimo il sospetto di qualche macchina, come dire, al di fuori del regolamento, non sorteggeremo, ispezioneremo direttamente
quella.
La domanda che mi sono fatto subito è: ma c'entra qualcosa il discorso della Ferrari, del motore del 2020?
No, perché?
lì, no. Secondo, la Ferrari ha fatto scuola in quel senso, che ha disegnato la via, no? Ha dettato la via in quel senso, e la FIA ha raccolto. Mi chiedo anche quanto ci sia di quel famoso accordo segreto, no? Con la FIA.
Quello avrà strascichi, secondo me, molto lunghi.
Quanto la FIA ha imparato poi da questa situazione? Perché sinceramente, dicevano tra l'altro nelle dichiarazioni che ho visto alla stampa che il team della FIA, quindi i tecnici della FIA incaricati di effettuare questo tipo di controllo, saranno in aggiunta, perché loro giustamente non vogliono creare problemi, quindi ritardi sulla scaletta di ogni Gran Premio, che è praticamente serratissima.
Certo.
E quindi hanno introdotto un nuovo team di persone che si occuperà nello specifico di effettuare questi tipi di controlli. Ora, se l'obiettivo è quello di eliminare delle polemiche, mi chiedo se funzionerà, perché poi mi immagino già le polemiche: avreste dovuto controllare quella macchina invece che quell'altra, perché poi la Formula 1 è fatta di queste ripicche, lo sappiamo benissimo. Sì. Quindi
la spinta degli sponsor è alta, quindi difficilmente qualcuno si rassegnerà a lasciar correre qualsiasi tipo di piccole virgole, di piccole cose che intercorranno poi nel frattempo.
Sì. Ma allora direi che è il momento di andare a sentire quello che Nicola Villani ci ha raccontato, raggiunto telefonicamente e intervistato nei giorni precedenti, ieri sostanzialmente, a proposito della Formula E, del Gran Premio dell'E-Prix di Roma, tra l'altro doppio appuntamento 10 e 11 aprile. Andiamocelo a sentire, dopo ci ritroviamo per i commenti.
Dopo.
E allora, amici di Fullgas, siamo nella settimana del doppio appuntamento della Formula E a Roma. E allora, quale migliore interlocutore della voce ufficiale della Formula E su Mediaset? Diamo il benvenuto a Nicola Villani. Buonasera, Nicola.
Ciao a tutti, ciao Fabrizio. Beh, Full Gas già mi piace, eh? Già è una cosa che ci mette d'accordo tutti.
Sì, abbiamo cercato di coinvolgere un po' così la tematica a 360 gradi anche nel titolo.
Esatto, quella è una cosa che ci mette assolutamente d'accordo, oltre alla passione che abbiamo in comune. Beh, sì, devo dire che questa è una settimana importante, perché si torna a Roma, ma è inutile, senza ipocrisia alcuna, l'ho detto anche in questi giorni, mancherà il calore del pubblico, è una cosa che non è una cosa da poco, perché negli anni passati, quando la Formula è arrivata a Roma, devo dire che una delle cose più belle era il rapporto con gli appassionati, la possibilità di chiacchierare con loro, ti facevano domande, perché comunque per molti è un mondo nuovo, comunque molto diverso da quello che è il motorsport tradizionale, no? E quindi questo manca sicuramente. Non manca invece la voglia di tutti i piloti, dopo più di 6 settimane, di confrontarsi e su un tracciato che è più vicino a quella che è la natura della Formula E, i cittadini. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti. Poi tu e tutti gli addetti ai lavori in queste settimane hanno raccontato questa vigilia e di queste modifiche al tracciato dell'Euro, che pare sia diventato più veloce, ma pare perché il condizionale d'obbligo, perché come sai e come magari non tutti sanno, più che mai i piloti della Formula E, visto che corrono abitualmente nelle città, non hanno modo di provare prima. Lavorano tanto fino allo sfinimento sul simulatore, e ad oggi sul simulatore loro si sono accorti delle differenze, con i dati che sono stati dati alle varie squadre, di ciò che li aspetta e di ciò che è cambiato leggermente. Mm-hmm. Diciamo che tutti sono piuttosto contenti, perché la cosa che non manca assolutamente, ma che già non era mancata 2 anni fa, è la possibilità di superare. A Roma in effetti questo non manca, e questa è una, almeno visto che si potrà seguirla in TV, però almeno insomma l'opportunità di vedere un bello spettacolo c'è sotto questo punto di vista.
Certo, tra l'altro l'anno scorso purtroppo c'è stato lo stop a causa del Covid, quest'anno a porte chiuse, ma mi chiedo, è stata valutata la presenza del pubblico almeno in parte prima di prendere questa decisione drastica?
Guarda, io credo che l'abbiano pensata tutti, ma in realtà è proprio lo stato delle cose attuali che non lo consente. Poi, se io dovessi dirti la mia opinione personale, forse un po' controcorrente, non parlo solo di motorsport, ma di tutto quello che è all'aperto, secondo me oggi, non voglio fare l'esperto, però insomma, oggi all'aperto, con la mascherina, con le dovute sicurezze e precauzioni, io credo che si potrebbe vedere una cosa dal vivo senza creare situazioni di pericolo. È chiaro che sta in chi organizza, qualsiasi evento si tratti, evitare di far sì che ci siano assembramenti, che la gente sia troppo vicina, però credo che si potrebbe fare. Però è una cosa che inevitabilmente non va d'accordo con quello che è stato deciso, con quello che poi è, che sta, ahimè, accomunando un po' tutto il nostro paese, tutte nelle varie circostanze. Quindi purtroppo no, è una cosa che tutti hanno sperato e pensato, e fino a qualche tempo fa si sperava che le cose magari si fossero evolute in un modo che consentivano a Roma di poter fare le gare con il pubblico sulle tribune, ma ahimè non è andata così. Peccato davvero. Però voglio dire, sto dicendo una cosa banale, ma è quello che pensano tutti, perché la voglia di condividere la passione, la voglia di vedere un evento dal vivo di qualsiasi genere, parlo anche di uno spettacolo a teatro, di un film al cinema, di tutte le cose che in questo momento alla gente mancano. Quindi questo vale anche ovviamente per lo sport.
Certo. Tra l'altro il campionato dell'anno scorso, per quanto con un calendario stravolto, è stato veramente molto interessante, molto equilibrato. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo 2021?
Ma allora, dunque, prima di tutto ti do ragione, devo dire che è stato fatto uno sforzo incredibile, e credo che la Formula E comunque abbia dato modo, prima di tutto per un discorso di sponsor, di gente che comunque ci ha creduto e ha investito, e anche per i team, per tutto quanto era giusto in qualche modo chiudere il campionato. E l'unica soluzione alla fine, dopo averle tentate tutte le ipotesi, era quella di chiudere a Berlino con 6 gare in 9 giorni, però è stata una cosa che comunque è riuscita e che ha dato modo di vedere un campionato che, con i vari layout, con una grande competitività, fino alla fine è stato bello da vedere. Poi ha visto la vittoria di Antonio Felix da Costa, ma comunque è stato un bel campionato. Quest'anno cosa aspettarsi? Allora, per quanto riguarda il calendario, ancora tutto, diciamo che la seconda metà della stagione si brancola nel buio, perché dipende da come andranno le cose. Per adesso tutto è confermato fino a Santiago del Cile, fino alle prove di giugno, no? Poi dopo si vedrà, però è chiaro che, come avranno letto gli appassionati o quelli meno attenti non sapranno, però vi assicuro che gli organizzatori della Formula E, ma questo vale anche per chi organizza altri campionati, stanno cercando di parlare con le autorità locali nei vari paesi, stanno valutando, perché più che mai per la Formula E, come sai Fabrizio, il problema qual è? Che se tutti i campionati negli anni ci hanno provato ad andare nelle città e raramente riuscivano ad andarci, la Formula E ci è arrivata perché è uno sport, diciamo, pulito, no? Certo. Quindi va d'accordo con quello che è il discorso ambientale, il messaggio che porta in giro per il mondo, ma è anche più complicato da organizzare. E tu immaginati se in questo momento, in cui le cose stanno ancora così, si possa pensare di fare una gara nel centro, nel cuore della città, che poi in alcuni casi senza nulla togliere, ma Roma alla fine lo si fa all'Euro, ma tipo quando vai a Parigi è proprio nel centro, nel cuore della città, sarebbe veramente molto complicato in questo momento, visto come stanno ancora le cose. E quello che vorrebbero fare però è rimanere fedeli alla propria filosofia, a quello che ha contraddistinto e che distingue la Formula E, e portarla ancora nelle città. Quindi hanno parlato con New York, hanno parlato con altre città che magari per la prima volta potrebbero ospitare la Formula E, ma tutto dipenderà veramente da questi prossimi mesi, che saranno cruciali, capire se da una parte, non voglio annoiarvi, ma insomma la vaccinazione, dall'altra tutta una serie di cose che consentiranno un po' alla volta quelle che chiamano le riaperture, ma che vorrebbero dire anche tornare un po' a una vita normale, e probabilmente anche per lo sport, a rendere tutto un po' meno complicato e anche più bello da condividere, da vedere assieme, perché è la cosa più bella che ci sia, insomma.
Certo. La Formula E ha un formato sia in termini di gare che di qualifica molto differente da quello che è la Formula 1, che poi è quello, diciamo, lo sport più seguito a livello automobilistico, ma pensiamo all'attack mode, al fan boost. Ma c'è qualcosa che la Formula 1 può imparare dalla Formula E in questo senso?
Allora, secondo me, sinceramente, ma lo dico a te come lo dico quando parlo con gli amici, quando mi capita di parlare di gare, di motorsport, secondo me è sbagliato paragonare, e a volte è stato fatto in maniera anche erronea in questi anni, di paragonare la Formula E alla Formula 1. Dico perché la Formula 1 è il top dell'automobilismo sportivo e ha una storia lunghissima. La Formula E ha pochi anni di vita e ha comunque avuto una crescita incredibile, esponenziale sotto ogni aspetto, e oggi è quella che vanta il maggior numero di costruttori. Il livello dei piloti negli anni si è alzato tantissimo, la tecnologia ha progredito tanto, e ancora di più sarà quando arriveranno le nuove monoposto di generazione 3. Ma dall'altra è un format diverso, che per esempio piace di più, numeri alla mano, proprio statistiche alla mano e anche indagini alla mano, piace di più ai giovani giovanissimi, perché sono nati giocando alla PlayStation, con il telefonino perennemente in mano, quindi sono più vicini, diciamo, che quelli della vecchia guardia. Già il fatto che non facevano rumore ai primi tempi, per esempio, era un po' un ostacolo. Ma come? Macchine da corsa che non fanno rumore, no? E poi tanti altri aspetti che magari qualcuno ha un po' così, magari non a tutti sono piaciuti, no? Non so, un po' il fatto del fan boost, oppure che ne so, dell'attack mode. Ma è un approccio diverso, ma alla fine secondo me quello che conta, al di là dei regolamenti, questo vale per ogni campionato, e poi torno alla Formula 1, secondo me il bello della Formula E è l'imprevedibilità, è la sua carta vincente, cioè il fatto che tu difficilmente riesci a capire prima del weekend chi potrà vincere, e a volte, nonostante magari delle qualifiche in cui c'è una prevalenza di un team o di un pilota, poi in gara può veramente succedere di tutto, senza dimenticare che un po' nei test prestagionali a Valencia e anche nelle prime due gare di Adiria in Arabia Saudita si è vista una notevole competitività, ma anche proprio vicini come tempi, come performance. Quindi difficile adesso dire chi è veramente che può prevalere sugli altri, anche perché ci saranno anche, come sai, alcuni cambiamenti già in questo weekend dal punto di vista tecnico per alcune squadre, come quelli che sono i campioni del mondo in carica di elasticità, che presenteranno un nuovo monoposto con un nuovo propulsore e così via. Quello che posso dirti è che sicuramente questo è l'aspetto più bello della Formula E, ed è anche quello che rende le gare meno noiose, perché a volte io, che ho cominciato a guardare le gare di Formula 1 quando ero piccolino, appena ho capito come funzionava e non ho mai smesso di guardarla, devo dire che negli ultimi anni a volte la Formula 1 ha peccato sotto questo aspetto, perché troppo tecnica, perché troppo magari difficile da capire, e perché a volte con un copione già scritto. Ecco, forse secondo me in generale si dovrebbe cercare di fare un reset e fare dei regolamenti intanto più facili da capire per tutti, perché a volte veramente, a parte l'appassionato che segue da mattina a sera, le persone normali faticano un po' a capire certe regole. E poi secondo me, appunto, è bello quando in qualsiasi categoria del motorsport, perché quello che conosco meglio, di cui ne capisco di più, quando si vedono i sorpassi, quando si vedono le battaglie, quando si vedono i duelli, alla fine a noi è quello che piace, voglio dire, tutto il resto sono chiacchiere, insomma, sono cose anche un po' noiose, insomma.
Certo, ed è esattamente quello che andiamo dicendo da diversi mesi, anche perché poi quello che ci interessa a noi sono le battaglie in pista, vedere poi sorpassi contro sorpassi, arrivi al foto finish.
Assolutamente, assolutamente.
Senti, parlavi del livello dei piloti, che in effetti è molto alto, ci sono alcuni ex Formula 1, ci sono dei giovani importanti come De Vries, leader dopo le prime due gare, ma la Formula E può essere percepita da un pilota più come un punto d'arrivo o come un punto di partenza? Perché poi se guardiamo l'eterogeneità dei piloti è veramente molto, molto ampia.
Allora, questo discorso è importante perché, allora, intanto quest'anno ha finalmente guadagnato lo status di mondiale, quindi è più ambito da tutti, da piloti, da team, essere nella Formula E, perché comunque oggi è un mondiale, e se riesci ad ottenere quel risultato sei stato campione del mondo di un campionato riconosciuto dalla FIA con tutto quello che compete, che consegue. Devo dire che è vero, nei primi anni era un po' l'inizio, un po' da veri pionieri per le squadre, un po' per i piloti, Però sono sincero, non perché la commento per la quarta stagione, ma mi dava un po' fastidio quando spesso leggevo di gente che sui social altrove diceva ma sono quelli che sono stati scartati dalla Formula 1, ma sono quelli che non sono riusciti a arrivare in Formula 1 o cose del genere. Allora io intanto, fatto che ho la fortuna da tanti anni di lavorare per Eurosport e anche di commentare tutto dai rally alla 24 ore di Le Mans, tante volte ci tengo quando sono in onda per far conoscere di più la gente, far capire il valore, magari perché alcuni appunto come De Vries o Vergna li hanno visti in Formula 1, altri non li conoscono, allora ricordare magari guardate che quello ha fatto anche, ha vinto anche la 24 ore di Le Mans, oppure è stato non so il caso di Buemi, oppure ha vinto il mondiale, oppure è stato un pilota fortissimo nel DTM o nelle corse GT, lo stesso per esempio Robin Fries della Virgin Racing era un pilota che io dicevo sempre ragazzi attenzione perché questo qua negli anni passati l'ho visto correre col coltello tra i denti fin da quando correva con ancora nelle GT, quando ancora si chiamava Black Pan GT Series, ma poi anche nel DTM con Audi, è uno che non molla mai, è un vero mastino e vedrete che lì farà spesso la differenza. Quindi mi piace proprio far capire alla gente che ci sono dei piloti di grandissimo valore che spesso, vabbè questo è un periodo particolare, ma nella normalità sono piloti che si dividono fra due campionati, che può essere tipo la Formula E e il DTM, oppure il World GT Challenge, oppure altri, o il Mondiale Endurance e così via, no? Certo. E quindi questo dà l'idea del valore e dello spessore dei piloti. E sicuramente sì, già l'anno scorso sotto questo aspetto era molto interessante. Quest'anno diciamo che si sono aggiunti anche dei nomi nuovi che hanno reso le cose ancora più belle da questo punto di vista, perché ci sono dei rookie che già si sono messi in evidenza nelle prime gare, e poi soprattutto devo dire che c'è stata la sorpresa in Arabia Saudita di vedere due team che sono sempre stati un po' in sordina, o peggio ancora, per non dire di peggio, come per esempio NIO oppure il team di Penske, che invece adesso hanno fatto vedere finalmente una bella competitività e di potersela giocare almeno lì fra quelli che possono trovare un posto sul podio, e questo mi fa assolutamente piacere. Poi ripeto, abbiamo dei rookie nuovi come Jake Dennis o Nick Cassidy o Norman Nato, che magari i più non sono tanto famosi, ma credetemi sono ragazzi talentuosi che hanno già avuto esperienze importanti, che dategli il tempo e faranno vedere di che cosa sono capaci, anche perché per esempio nel loro caso corrono in squadre di rilievo e hanno la possibilità sicuramente di far bene.
Certo, certo. Parlavi prima del circuito più veloce a detta degli esperti, di chi lo ha analizzato, ma secondo te favorirà qualcuno in particolare, qualche team, qualche pilota da questa nuova conformazione?
No, secondo me, allora, difficile dire chi potrà favorire, perché sotto questo aspetto, cioè sulla carta è chiaro che ci sono alcune squadre che abbiamo già visto nelle due gare in Arabia Saudita, magari hanno mostrato qualcosa di più, però poi in realtà è difficile dire in questo momento chi veramente potrà fare la differenza, perché allora il tracciato non ha mantenuto quelle caratteristiche che aveva perlomeno, cioè parti veloci a parti più guidate, molte possibilità di sorpasso. Ecco, tutti i piloti in questi giorni sottolineano il fatto che si dice in gergo, sai, tutti usano l'inglese, usano la parola bump, cioè ci sono molti salti, molte sconnessioni, punti anche dove il pilota può fare la differenza nel guidarla. Ti ricorderai che due anni fa c'era una bellissima inquadratura dove le monoposto si alzavano, certo, da terra perché prendevano punto, no? E questo fa spettacolo alla fine. Quindi i piloti da questo punto di vista sono contenti. Dirti veramente chi potrà fare la differenza? Beh, allora, intanto le qualifiche del primo giorno, lo dico per chi non lo sapesse, sono divise in gruppi, e nel primo gruppo, quando la pista è meno gommata ed è meno performante, ci sono quelli che sono andati meglio nella gara precedente e sono in testa al campionato, quindi sono quelli più penalizzati, sono quelli sulla carta più forti. E lì anche in Mercedes, anche Nick De Vries ieri diceva vabbè, sono contento se riuscirò almeno a entrare nei primi 10, perché non è facile, perché solo i primi 6, i più veloci di ogni gruppo, vanno poi a giocarsi la Super Pole. È chiaro che chi ha un pacchetto tecnico già mostrato in Arabia Saudita piuttosto buono dovrà semplicemente un attimo adattarsi, e sai meglio di me, ma questo vale per ogni categoria, non solo la Formula E, la capacità di adattarsi velocemente è quella che ti darà modo anche di vincere o comunque di esserla davanti. Quindi chi capirà subito come muoversi in tal senso, e poi non dimentichiamo che c'è una gara dietro l'altra, per cui anche tipo i rookie che per la prima volta vedranno questa pista e correranno a Roma, sai, il giorno dopo hai un'altra gara, impari dagli errori o dai difetti del giorno prima e cerchi già di migliorare qualcosa e magari il giorno dopo anche di fare meglio, quindi questo sicuramente può essere un aiuto. Ripeto, sarà molto importante vedere fin dalle libere di sabato mattina, capire, e lì il lavoro importante degli ingegneri nei vari box, di capire veramente dove e cosa bisogna cambiare, quello che ovviamente consente il regolamento, per essere al meglio poi alla volta delle due gare, insomma.
Certo. Certo, oh, questa poi tra l'altro è una gara molto sentita da molti piloti, Mortara che è metà italiano sostanzialmente, Di Grassi che ha origini italiane, mi ricordo che l'anno scorso parlai con Di Grassi, mi disse che era la gara che preferiva in assoluto, è un circuito preferito da molti con un riscontro poi di pubblico qualora si potesse andare molto elevato, ma Roma può prolungare l'impegno poi dopo il 2025?
Ma allora, secondo me, qui entriamo in un campo un po' difficile perché, come sai meglio di me, c'è di mezzo la politica, ci sono di mezzo altre cose che non hanno a che vedere solo con lo sport. Io credo di sì, perché ad oggi la Formula E è comunque l'espressione nuova del motorsport, ma è anche l'espressione di un nuovo concetto portato avanti di un minore impatto ambientale, di uno sport che vada d'accordo appunto con le città, con quelle che sono le esigenze delle città di oggi. La Formula E rappresenta una vetrina tecnologica fantastica per i costruttori, non a caso ce ne sono così tanti, perché lì possono fare vedere ciò che potremo guidare nei prossimi anni nelle auto di tutti i giorni, perché ammetto, piace anche a me ancora guidare oggi le macchine tradizionali che fanno rumore, divertenti da guidare, però almeno in città, secondo me il futuro nelle grandi città di auto piccole e a zero emissioni, e quindi questo sicuramente è una cosa che va d'accordo con la Formula E. Io credo e penso di sì, poi insomma, cioè, stiamo parlando della capitale d'Italia, di una città che non conoscono in ogni angolo del mondo, credo che Roma dovrebbe continuare a ospitare un evento del genere anche nei prossimi anni, insomma, ecco.
Certo. Prima di salutarti, l'ultima domanda, abbiamo letto di Audi e BMW che lasceranno a fine stagione la Formula E, ci siamo un po' tutti chiesti qui in redazione, ok, ma qual è lo stato generale di salute della Formula E? Dobbiamo preoccuparci, perché poi vediamo costruttori importanti che lasciano e uno qualche domanda inizia a farsela, no?
Beh, allora dunque, innanzitutto sicuramente quello che è successo ha messo in difficoltà tutti i campionati, perché c'è un discorso anche legato al budget, agli investimenti delle case e così via, ma a parte questo, allora Audi ha un percorso e ha fatto una scelta, loro sono stati pionieri in tante categorie portando la loro tecnologia alla vittoria, l'hanno fatto nell'endurance, i primi a portare una vettura con l'iniezione diretta, poi i primi a vincere con un turbo diesel, i primi a vincere con un ibrido, loro hanno sempre creduto in questa cosa. Ora, per come si sta evolvendo il mondo dell'automotive, Audi è la propria direzione, è quello dell'elettrificare, che è diventata la voce, la parola d'ordine del mondo del settore delle auto, e quindi loro vogliono provare, dare una prova di forza e anche un buon banco di prova, perché da sempre le gare sono uno straordinario banco di prova per cui quello che poi noi guideremo negli anni futuri. Audi vuole fare questa sfida della Dakar e quindi va là, ma come saprai già anche tu, utilizzando tecnologie che arrivano dalla Formula E, dal DTM, quindi nulla è stato vanificato del lavoro che hanno fatto fino ad oggi. BMW, ahimè, negli ultimi anni ha fatto spesso questa cosa, anche nel Mondiale Endurance arrivarono con la BMW M8 con l'intenzione di vincere fra le GT, non ci sono riusciti a battere Ferrari, Porsche e concorrenza, e quindi anche lì hanno interrotto presto il programma. Forse almeno in questi ultimi tempi in BMW tendono un po' a fare questa cosa. Però dall'altro canto, allora, intanto avrete visto, e avrei visto anche tu in queste settimane, gli annunci di costruttori, l'ultima è la Porsche, che ha già detto che ci sarà con le Generation 3, quindi che sarà, sì, fino al 2026 ci sarà perlomeno, e c'è McLaren che praticamente dovrebbe esserci sicuramente dal prossimo anno, e questa non è una cosa da poco. E poi c'è il discorso che alla fine c'è chi correrà ancora con i powertrain di Audi e di BMW la prossima stagione. Altri costruttori, sono stati tanti a parlare in questi anni con chi organizza la Formula E, che sono stati un po' alla finestra, e probabilmente in futuro avremo qualche novità, ma adesso è inutile dirti o voler fare lo scoop a tutti i costi, perché sarebbe una stupidaggine da parte mia, però ti dico che ci sono tanti costruttori, che poi è chiaro che adesso, sai, la Formula E all'inizio era da sola, adesso per esempio comincerà il Pure TCR, ci saranno altri campionati elettrici, quindi ci sono altre alternative, bisogna capire un po' chi veramente vorrà provare a mettersi in gioco contro, voglio dire, tutta una serie di costruttori così importanti come quelli che sono presenti oggi in Formula E, chi vorrà accettare questa sfida, che fra l'altro ha il vantaggio rispetto ad altre categorie come la Formula 1 Mondiale Endurance, avere dei costi decisamente inferiori, ma di essere, come dicevo prima, dal punto di vista del marketing, uno strumento straordinario, perché ti consente di mostrare quello che poi puoi fare per le auto che saranno le auto del nostro futuro, perlomeno appunto nell'ambito della mobilità urbana. Certo. Quindi secondo me nei prossimi anni qualche nome nuovo lo vedremo. Lo stato di salute è buono, anche loro hanno dovuto reggere il colpo di tutto quello che sta succedendo e lo stanno facendo e stanno già lavorando anche per il futuro, per cui io non sarei così preoccupato. Lo dico prima di tutto da appassionato, perché spero davvero che, così come ora è arrivato a questo status di mondiale, a questo numero così elevato di costruttori e di piloti di così alto livello, spero davvero nei prossimi anni, non so se avrò ancora la fortuna di commentarla ancora su Mediaset o altrove, però comunque sia, spero ancora di vedere un campionato di Formula E così, perché credo che adesso abbia raggiunto davvero un livello molto molto elevato e che ormai abbia poco da invidiare agli altri, insomma.
Certo, certo. Nicola, ti ringrazio tantissimo, sei stato gentilissimo. Dove ti possiamo ascoltare quindi questo weekend? Italia 1, Mediaset Play?
Sì, su Italia 1 in questo weekend entrambe le gare della Formula E. Per chi ancora non lo sapesse, la gara del sabato è alle 4 del pomeriggio, ma noi avremo una diretta pre-gara di circa un'ora, un'ora e mezza, quindi dalle 2:30, ora vi devono ancora confermare l'orario ufficiale, saremo già in onda. E alla domenica invece la gara è all'1, quindi due opportunità per seguire questa corsa che, come sempre, commenterò con il preziosissimo commento tecnico di Luca Filippi, che fra l'altro è tornato in qualche maniera a lavorare per la Formula E per NIO, di cui era già stato pilota. E quindi questo weekend infatti si dividerà fra questo suo ruolo e quello di venire in cabina con me per commentare le gare. E quindi insomma ci sentiremo in questo weekend per questo ritorno a Roma. Però spero quest'altro anno davvero di essere in tanti anche sulle tribune e di divertirci tutti assieme.
Sì, Luca Filippi, che tra l'altro è già stato ospite qui da noi, gratitissimo ospite qualche settimana fa.
Lo so che tu hai sempre ospiti molto importanti, infatti lo so.
Grazie, seguo. Grazie Nicola, sei stato gentilissimo e magari tornerò a disturbarti in futuro per fare quattro chiacchiere.
Non è un disturbo, è un piacere condividere questa passione grande. Un saluto agli amici di Full Gas e appunto sempre Full Gas. Ciao.
Ciao, grazie. E allora questo era Nicola Villani, io lo ringrazio ancora perché è stato veramente gentilissimo, e tra l'altro parla in un modo chiaro a tutti, semplice e sì, dà dettagli anche che molti magari non conoscono, soprattutto sulla Formula E. Abbiamo parlato di Formula E, ma poi lui è anche un grosso esperto di tutto ciò che riguarda GT, rally, per cui è stato veramente un enorme piacere poter parlare con lui. Tra l'altro accennavamo durante l'intervista alle differenze, no, che possiamo vedere con la Formula 1 al di là del motore, del telaio, ma soprattutto di quello che riguarda la struttura del weekend di gara, perché in Formula E è un pochino più compresso. Poi col meccanismo della Super Pole la qualifica secondo me assume anche un gradimento maggiore, perché si crea, no, quell'elemento di interesse, sì, un po' come il Q3, sì, della Formula 1, però la Super Pole anche
ancora di più.
Esatto, esatto. e in gara poi, per chi non lo sapesse, ci sono due elementi che sono il Fan Boost e l'Attack Mode, che sono veramente divertenti, perché il Fan Boost sostanzialmente consiste nel dare un po' più di potenza per un periodo di tempo limitato, qualche secondo fondamentalmente, a una macchina,
a un pilota
in particolare, votato dai fan attraverso Twitter o il sito ufficiale della Formula E. Sì. Quindi c'è questa votazione e prima della gara si sa chi avrà questo sorta di bonus, no, come il pulsante.
È interessante perché è un'interazione quasi in tempo reale praticamente, sì, che coinvolge molto di più lo spettatore a quel punto.
Esatto, esatto. E questo è possibile proprio perché, comunque, essendo auto elettriche che sono in qualche modo anche controllate remotamente, no, dai box, sì, la federazione autorizza questo incremento di potenza a fronte del Fan Boost e l'Attack Mode, che io mi ricordo all'inizio quando fu introdotto e se ne parlava, che era la modalità Mario Kart. Chiamavano la modalità Mario Kart, che sostanzialmente in cosa consiste? Un pilota, premesso che deve utilizzarlo due volte durante la gara, un pilota andando fuori traiettoria in un punto particolare del circuito, quindi passando su un determinato tratto di circuito, che sono all'incirca, cosa sono, 10-15 metri,
una decina di metri grosso modo, sì,
per ora non mi ricordo quanto tempo, ma credo qualche minuto,
sì.
Anche lì acquisisce della potenza maggiore
a fronte della perdita di tempo nella traiettoria diversa,
sì.
Acquista una potenza maggiore
La cosa interessante qual è? È che dovendo andare fuori traiettoria,
sì.
Anche strategicamente, tatticamente, durante la gara bisogna scegliere il periodo, sì, il momento giusto per poter usufruire dell'attack mode, che va per regolamento utilizzato due volte, quindi
sì, tutto questo interazioni, ha delle interazioni che rendono molto più piena la gara anche da parte del pubblico, diciamo.
Sì. Ma comunque è una tipologia di competizione di concezione nuova, e non dobbiamo essere refrattari al nuovo,
alle novità,
anche perché la sperimentazione, lo sappiamo, poi porta degli enormi vantaggi, secondo me, lo conferma il fatto che lo spettacolo in pista è elevato, cioè il numero di, non voglio dire sorpassi, perché poi torniamo sul serio discorso, in Formula 1 ci sono decine di sorpassi,
sì,
durante un Gran Premio, ma manca lo spettacolo, In Formula E c'è lo spettacolo, così come c'è nelle gare GT, anche nelle endurance, per cui il messaggio è sempre lo stesso: guardate sì la Formula 1, ma guardate anche
tutto il resto,
perché fidatevi, di spettacolo ce n'è, e se siete appassionati di motorsport, di automobilismo, non potete non appassionarvi alla Formula E e anche a tutte le altre gare. Detto questo, è arrivato invece il momento di Carolina, col suo, diciamo, ormai usuale abitudinario spazio legato alle news di Formula 1, con tematiche verticali, perché poi Carolina ogni settimana si focalizza su un argomento in particolare, e andiamo a sentire cosa ci racconta questa settimana, e ci troviamo dopo per i commenti.
A dopo.
Ed eccoci qui ragazzi in un nuovo appuntamento dedicato alle news di Formula 1. Dato che ci stiamo avvicinando piano al Gran Premio di Imola, la seconda tappa di questa stagione, io direi di andare a fare due conti in casa Mercedes. E non sto parlando di monoposto, di power unit, ma sto appunto parlando della lineup e di tutti quei rumors che stanno girando nel paddock in riferimento alla futura scelta della lineup Mercedes per quanto riguarda il 2022. Innanzitutto, se andiamo a guardare a livello di prestazioni, noi sappiamo che in Mercedes troviamo una quasi stella di punta, Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo, in cerca dell'ottavo titolo per scrivere definitivamente la storia della Formula 1. E dall'altra parte abbiamo Valtteri Bottas, che dal popolo del web è sempre stato considerato un po' il secondo pilota, lo scudiero di Hamilton. In realtà Bottas, per a tanti esperti, ma per il mio parere personale, Bottas è semplicemente un pilota molto forte, non forte tanto quanto Lewis. È un pilota che, per andare ad intaccare davvero il lavoro che costruisce un 7 volte campione del mondo, devi avere delle skills che Bottas probabilmente non ha, ovvero la costanza nel portare a casa punti nelle prestazioni. Bottas è uno che fa molte montagne russe, ha dei momenti super up, poi ha dei momenti down, dove dovrebbe portare a casa punti, portare a casa prestazioni per riconfermarsi anche nel futuro in Mercedes, ma non riesce mai a farlo. E in quest'ottica voglio portarvi al paragone che ora viene fatto tanto, ovviamente dopo anche il Gran Premio del Bahrain, ovvero: ma tra Perez, secondo pilota Red Bull, e Valtteri Bottas, tra virgolette, secondo pilota Mercedes, chi avrà la meglio di fatto? E a mio parere, su questo confronto molto forte, che sappiamo che la Mercedes in questo momento, a mio parere, continua ad avere la macchina migliore, però diciamo che c'è una Red Bull molto 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 competitiva. Quindi bisogna capire se la Red Bull riuscirà davvero ad andare ad intaccare un lavoro che ha fatto Mercedes e che ha costruito in maniera molto solida negli ultimi anni. Però a fronte di tutto ciò, se la lottano, diciamo, ad armi pari tra Max Verstappen e Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e Sergio Perez. E al momento, secondo me, Perez ha più grinta, ha più voglia di dimostrare rispetto a un Valtteri Bottas che forse è anche un pelino consapevole di quello che potrebbe essere il suo futuro. Non bisogna nascondere, infatti, che più volte Valtteri ai microfoni gli è stata fatta la domanda del: ma per il tuo futuro per il 2022 sai che c'è anche l'opzione George Russell, ti stai già muovendo? E lui ha semplicemente detto che all'epoca, nel caso in cui non gli fosse data una possibilità nel 2022 ancora con la Mercedes, si sarebbe ritirato e si sarebbe buttato nel mondo del rally. Anche perché qui sarebbe anche molto molto interessante andare a capire le scelte di Toto Wolff. In che senso? Sappiamo che Toto ha gestito due piloti molto tosti, che erano all'epoca Nico Rosberg e Lewis Hamilton, e due galli nel pollaio ha detto che non li vuole più. E lo capiamo, cioè, onestamente noi da tifosi vorremmo vedere un po' di bagarre all'interno dello stesso team, ma se vuoi conquistare il titolo, se vuoi avere una situazione di equilibrio all'interno del team per creare l'effetto speciale del teamwork, sicuramente non devi avere due piloti che si battono per lo stesso titolo, o perlomeno sì, ma non in maniera così spudorata come ai tempi di Rosberg e Hamilton. Quindi un ipotetico eventuale arrivo di George Russell, io me lo auguro, perché ho sempre detto che secondo me Russell, se tenuto ancora a voglia di stagioni in Williams, lo vai a bruciare come talento, è un talento sprecato. Ci sono dei momenti nella vita dove devi fare lo step avanti, e questo è il momento di Russell, che ovviamente non è colpa sua, ma è colpa, cioè colpa tra virgolette, la decisione sta nelle mani del suo manager, che è appunto Toto Wolff. Quindi in un'eventualità potremmo avere una lineup targata, se il ipotetico ottavo volta campione del mondo Lewis Hamilton deciderà di rimanere comunque in Formula 1, targata tutto British, ovvero da una parte il giovane George Russell e dall'altra parte il grande esperto Lewis. Però dal paddock arrivano delle voci un po' più specifiche, come della serie: ma noi sappiamo quasi quasi che forse Lewis nel 2022 si ritirerà. Questo non lo sappiamo per certo, ovviamente le decisioni sono solo sue e probabilmente non l'ha neanche deciso ancora, giustamente perché siamo appena partiti con la stagione 2021. Però dalla McLaren Zak Brown ha detto diverse volte: ma secondo me in Mercedes punteranno ad avere una lineup Max Verstappen e George Russell. Toto ha già detto che al momento la scelta dei piloti non è una scelta che lo riguarda in prima persona, perché c'è una stagione davanti, sono appena partiti, non è ora il momento di tirare le somme. Vabbè, sappiamo anche che ovviamente non può neanche sbilanciarsi con i media, perché ovviamente tutte le contrattazioni del mercato piloti vengono fatte sotto banco durante la stagione, quindi vabbè, ci sta anche un po' queste dichiarazioni un pochino sterili. Però nell'eventualità sarebbe una coppia interessante. In tanti dicono: ma scusa, Max non può uscire dalla Red Bull. No, Max potrà uscire eventualmente dalla Red Bull, perché nel contratto c'è una clausola molto importante che ha voluto, insomma, il management di Max, nella quale appunto, se non gli viene data al pilota olandese una macchina che gli consenta, ad un motore che gli consenta di conquistare il titolo o comunque di battersi per il titolo, lui può ritirarsi dal contratto e può retrocedere, quindi senza penali, senza grandi cose, lui chiude e si sposta in un altro team. Max, che già all'epoca aveva avuto l'opportunità a Mercedes, ma aveva optato per il flusso Red Bull, targato Red Bull. Ora, nell'eventualità, vedere due rookie così cioè rookie nel senso non tanto rookie, ma piloti giovani nella stessa lineup potrebbe essere molto interessante. Forse un po' penalizzante per Russell, perché Max Verstappen è un pilota super coprente, diciamo, che ha una personalità molto grande da gestire e anche un talento importante da gestire, ma George Russell non si è dimostrato un pilotino diciamo timido. L'abbiamo visto in Sakhir l'anno scorso, quando non ha pensato due volte a superare Valtteri Bottas e a sverniciarlo forse quasi anche durante le qualifiche. Quindi la questione Mercedes è una questione innanzitutto di portare a casa il titolo quest'anno, con un 2022 tutto da definire, sia a livello di monoposto, che stanno tutti lavorando al progetto, ma anche a livello di lineup per loro. Quindi sarà interessante andare a vedere quest'anno, ragazzi e ragazze, l'andazzo del team tedesco, e cercare di capire dalle dichiarazioni, dagli occhi di Toto Wolff, le scelte che deciderà di fare anche per quanto riguarda la sua lineup. Io con questo discussione e argomento inerente alla Mercedes vi lascio e vi aspetto la prossima settimana, sempre qui con un nuovo appuntamento dedicato alle news di Formula 1. Ciao!
Oh, io tra l'altro su Bottas un'opinione me la sono fatta, no? Nel senso che al di là della qualità del pilota, perché comunque se stai in Formula 1 e sei in Mercedes evidentemente hai delle qualità, però secondo me Bottas ha sbagliato laddove Rosberg ha indovinato, cioè nell'affrontare Hamilton dal punto di vista mentale.
Però è diverso il personaggio,
Sì, è notevolmente diverso. Non a caso è finlandese, non a caso è finlandese, ma tra l'altro ho letto anche delle dichiarazioni sue in questo senso, dove lui dice proprio: ecco, so che Rosberg ha vinto il mondiale anche grazie a questo, chiamiamolo, escamotage, ma io non lo voglio fare, lo voglio battere in pista, e mi sa che però la strada lì, non è quella
lì
giusta.
Lì non è facile.
No.
Lì purtroppo non è facile.
No, anche perché lo sappiamo, Hamilton all'interno di Mercedes, no, cosa rappresenta, per cui Bottas per vincere un campionato esclusivamente in pista deve essere non superiore a Hamilton, ma notevolmente superiore,
sì,
a Hamilton.
Sì,
almeno
sì,
io la penso così. Poi,
sì, no, è questo, è questo.
Anche perché poi il team fa delle scelte in pista che sono magari più orientate verso Hamilton che Bottas, e questo già lo svantaggia.
Sì. Beh, poi la scuola di Rosberg era molto diversa, almeno dagli episodi che ha raccontato. La scuola che ha avuto il Mercedes da Michael Schumacher gli ha insegnato parecchio.
Sì, e quello vuol dire anche essere un pilota completo.
Sì, è vero.
Perché il pilota non è pilota solo in pista, non è quello solo che fa il giro veloce.
È un discorso anche di testa.
E soprattutto di testa.
Di testa.
Non a caso tantissimi piloti in Formula 1, ma in realtà tantissimi piloti in generale, hanno il mental coach,
sì,
che non è solamente quello che ti convince che sei il migliore,
ma è
quello che ti insegna a mantenere la concentrazione, a sfruttare le debolezze degli avversari, anche perché in Formula 1 è portato tutta l'esasperazione anche in quei 5 grammi risparmiati sulla tuta.
Sì, sul
cavetto che collega la radio.
Sì. No, e lavora su tutto.
Bisogna lavorare su tutto.
A maggior ragione lavora sulla mente, sulla psiche dei piloti.
Certo, bisogna lavorare su tutto, su questo non c'è dubbio. Quindi Bottas, prendendo questa decisione, secondo me
si è un po' escluso.
Ha rinunciato a un'arma potente.
Sì, è vero.
Bene, allora siamo arrivati al momento della storia, momento della storia che affrontiamo sempre con te, Paolo. Abbiamo detto Jack Brabham
che ha costruito praticamente una grossa parte della Formula 1 moderna, sia come pilota sia come costruttore, perché è stato finora l'unico pilota ad aver vinto un campionato del mondo con una macchina di sua proprietà e con il suo nome.
Che non è poco.
È l'unico.
Sì. Non succedono più queste cose.
Quindi no, sicuramente sarà difficile vederlo in futuro, una cosa del genere.
Decisamente. Va bene, allora direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire e poi ci ritroviamo per i saluti finali.
A dopo.
Ricordare Jack Brabham ci riporta ad una Formula 1 che non esiste più, ma che con quella odierna ha in comune la voglia di vincere. Qualcosa che il pilota e costruttore australiano ha sempre avuto dentro di sé, sia in un ruolo che nell'altro. Nato a Darsville, sobborgo della periferia di Sydney, il 2 aprile del 1926, Sir John Arthur Brabham, detto Jack, era nipote di un immigrato inglese giunto in Australia nel 1885. A Sydney, suo padre lavora come commerciante di farina all'ingrosso e fruttivendolo, insieme a sua moglie. Ed è lui che trasmette a Jack la passione per i motori e l'arte di guidare all'età di 12 anni. Il ragazzo infatti mostra immediatamente una grande attitudine per la meccanica, ma soprattutto per le automobili. Ed è per questo che suo padre lo iscrive all'Istituto Tecnico di Kogarah, nella regione australiana del Nuovo Galles del Sud, dove intraprende degli studi che gli permetteranno di acquisire le competenze di metallurgia, lavorazione del legno e disegno tecnico indispensabili nella sua carriera di costruttore. Jack impara molto nei 3 anni successivi in cui frequenta quella scuola e, raggiunta l'età di 15 anni, trova lavoro in un garage locale. Ma capendo di aver bisogno della teoria oltre che della pratica, non abbandona gli studi e trascorre le sue serate studiando ingegneria all'Arsville Technical College. Sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale, anni in cui l'Australia, il paese di Jack, si trova coinvolto nel conflitto globale, alleato dell'Inghilterra. È così che nel 1944, un mese dopo il suo 18° compleanno, Brabham si arruola nella Royal Australian Air Force, sperando di diventare pilota. Non sarà così facile essere inserito nelle liste di volo e, a causa della mancanza di personale, gli sarà inizialmente affidato il ruolo di ingegnere meccanico a terra. Lavora alla base di Williamtown per i successivi 2 anni e soltanto alla fine di questo percorso raggiunge il suo sogno, riuscendo a guadagnarsi il tanto agognato grado di ufficiale pilota. ma l'impegno bellico dell'Australia termina nel 1946 e l'aeronautica non ha più bisogno dei suoi servigi. Jack nel 1946 infatti lascia l'aeronautica e apre una propria attività con sede a Sydney in un appezzamento di proprietà del nonno, dedicandosi alla riparazione di auto. A 21 anni ha un negozio tutto suo dove compra e vende macchine e l'inizio di un cammino che condurrà Brabham alle corse, ed il tramite di questo suo approdo alle competizioni è un pilota suo amico, John Schomberg. Oltre a essere un amico, Schomberg è anche un cliente di Jack, per il quale il giovane meccanico australiano ha lavorato alla preparazione di una midget, una piccola auto usata in Australia per le corse sugli ovali dello Speedway. Ed in cambio gli aveva dato lezioni sul fango di Temp, una pista amatoriale vicino a Sydney, rendendosi immediatamente conto di quanto Jack fosse capace in pista. Avrebbe potuto essere il suo sostituto in quelle gare, che la signora Schomberg, sua moglie, non vedeva certo di buon occhio. Fu la svolta nella vita di Brabham, che dopo le ultime due gare disputate da John, sostituì l'amico, ottenendo la sua prima vittoria. Era nato il pilota che il mondo avrebbe conosciuto come Black Jack. Nel 1948, dopo una stagione densa di successi personali, Brabham vince il campionato del Nuovo Galles del Sud, di midget car, e per tre stagioni si impone nel campionato australiano e in quello sudafricano. Ma a quel punto Black Jack vuole alzare il tiro e si avvicina alle gare di velocità in salita. Partecipa con successo a molte delle competizioni nazionali che si tengono in tutta l'Australia, facendo registrare nella sua prima gara il record della pista di Hawkesbury. In questa categoria Brabham conosce un ex recluta della RAF, che sarà determinante nella sua carriera, soprattutto come costruttore. È Ron Tauranak, che diverrà suo grandissimo amico, nonché socio in affari. Ron è un uomo intraprendente e proprio per questo aiuta Black Jack ad allargare i propri orizzonti nelle corse automobilistiche. Lo convince infatti ad iscriversi al campionato australiano di Stock Car, la categoria che rielabora vetture di serie per le corse negli ovali, e che in Australia va molto di moda. Anche in quel campo di gara Brabham è inarrestabile. Vincerà per tre anni di seguito, 1949, 50 e 51. Il campionato australiano e quello sudafricano della categoria adesso abbinato, senza comunque mai abbandonare le gare in salita. E come se non bastasse, nel 1953, acquistando una Cooper Bristol modificata, decide di lanciarsi anche nel campo delle monoposto. Ben presto però sia lui che Ron si accorgono che avere il supporto finanziario di uno sponsor è indispensabile per continuare a correre e si fanno in quattro per trovarne uno. E Jack che, anche con l'aiuto delle conoscenze del padre in ambito commerciale, per primo, chiude un contratto con la società Redex, una florida compagnia petrolifera statunitense famosa in quegli anni. Brabham, con i fondi ottenuti, può migliorare la propria situazione economica e mettere in piedi una piccola squadra con Tauranak. Ma la sponsorizzazione viene vietata dalla Confederation of Australian Motorsport, che impone la cancellazione del logo dell'azienda dipinto sulle fiancate della vettura. Nonostante le ristrettezze economiche derivanti da questo imprevisto, nel 1954 Brabham conquista diversi successi in Australia e Nuova Zelanda, riuscendo a vincere anche il campionato su strada nel Queensland. In questo periodo si guadagna anche il soprannome che lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera, Black Jack, un nomignolo affibbiatogli dagli avversari per via del colore scuro dei suoi capelli, ma anche a causa della propensione caratteriale a mantenere un minaccioso silenzio. Quello per Jack è l'anno della svolta. Ormai è un pilota di cui si parla spesso sui campi di gara e attira su di sé le attenzioni di molti talent scout e proprietari di scuderie, in cerca di nuovi campioni. Ed è così che, prendendo parte a una gara di Formula Libre in Nuova Zelanda, attrae l'attenzione di John Cooper, il leggendario costruttore inglese di Formula 1. L'anno dopo, il 1955, anche Dean Delamont, rappresentante di punta del Royal Automobile Club, lo incontra più volte, cercando di portarlo in Europa per correre. E dopo qualche resistenza da parte di Brabham a lasciare l'Australia, riesce infine a convincerlo a trasferirsi in Gran Bretagna per cimentarsi nelle gare europee. Brabham giunge nel vecchio continente nell'aprile del 1955, intenzionato ad allargare il proprio giro di conoscenze, cercando la possibilità di gareggiare, ma decide comunque che rimarrà solo per un anno. Cerca inutilmente un ingaggio presso le maggiori scuderie italiane e tedesche, Mercedes, Auto Union, Ferrari e Alfa Romeo, che avendo la line-up dei propri piloti al completo non offrono posti ai nuovi talenti. Correre in Europa si rivela difficile e, fallito il progetto di trovare un team competitivo, acquista una monoposto dai fratelli Cooper, ai quali propone anche una partnership sportiva commerciale. Nonostante l'interesse nei suoi confronti, la proposta di Jack non viene accettata. I Cooper non sono intenzionati infatti a sottoscrivere un accordo in cui Brabham chiede di poter mettere mano alle decisioni tecniche di progetto del team inglese. Ma intuendo l'abilità di quel ragazzo australiano con il quale hanno fatto amicizia, gli consentono di mettere il loro nome sul camion con il quale raggiungerà le piste. È un modo di far passare comunque il messaggio di un abbinamento tra loro e Brabham, che possa magari rivelarsi interessante per il futuro. Jack accetta, pur senza ottenere il pieno supporto della casa inglese, e senza esserne un dipendente, inizia a lavorare in Cooper quotidianamente, dalla metà della stagione 55. Costruisce infatti un'auto sportiva, Bobtail, a motore centrale, destinata alla Formula 1, decidendo di iscriversi al Gran Premio di Gran Bretagna del 1955, che si disputerà ad Aintree. L'esordio purtroppo non è dei migliori. Ultimo in qualifica, si ritirerà al 31esimo giro per la rottura del motore. Ma il suo scopo di entrare nel giro delle corse che contano ormai è raggiunto. La Cooper, comunque, continuerà a supportarlo come privato. Questa forma di collaborazione gli permette di partecipare con la sua auto ad alcune gare extra campionato e a diversi eventi di Formula 2 e Formula Libre, una categoria aperta ad un'ampia varietà di tipi, età e marche di auto da corsa. Proprio in questo tipo di competizioni ottiene la vittoria al Gran Premio d'Australia. Un avvenimento che lo convincerà a vendere la vettura costruita e la prima Cooper acquistata per trasferirsi definitivamente a Londra, insieme alla sua famiglia, affascinato dall'ambiente delle corse europee e dalla Formula 1. L'Inghilterra è un buon posto dove correre, ma per Jack il 56 non è comunque l'anno della riscossa, almeno per quanto riguarda la Formula 1. Tenta infatti di partecipare nuovamente al Gran Premio di Gran Bretagna, con una Maserati 250F privata. Senza l'assistenza ufficiale del marchio italiano, si classifica di nuovo all'ultimo posto della griglia di partenza. E la gara non va meglio, costringendolo al ritiro dopo 4 giri per una serie di problemi al motore. Per quell'anno le soddisfazioni in pista arrivano dalla Formula 2 e dalle vetture sport, dove vince tanto e inizia a farsi un buon nome a livello europeo. È proprio la scuderia Cooper, che non lo ha mai perso di vista, a dargli la possibilità di dominare in quelle categorie, fornendogli le sue vetture e l'assistenza ufficiale del team. È l'inizio della collaborazione ufficiale tra il pilota Jack Brabham e la casa inglese, che l'anno successivo, il 57, gli affida alla nuova monoposto di Formula 1, siglata T43. È una vettura diversa dalle altre, cui Brabham è abituato. Il motore centrale infatti è una novità nel campo delle monoposto, sino a quel momento quasi esclusivamente a motore anteriore, ma aumenta sensibilmente la maneggevolezza del mezzo in pista. Il propulsore quell'anno è un Climax da 2207 cm3, in verità un po' al di sotto delle aspettative, ma l'architettura innovativa del mezzo permette comunque di compensare la scarsa potenza con una manovrabilità invidiabile. Jack guida la T43 al debutto nel Gran Premio di Monaco dello stesso anno e dopo un avvio di gara abbastanza turbolento si attesta in terza posizione. Purtroppo però un guasto al supporto della pompa del carburante lo blocca, dopo più di 3 ore di gara. No, non può accettare di essere battuto da un guasto proprio alla fine della corsa. Vuole quel risultato a tutti i costi. Scende dal monoposto e, nonostante sia esausto, spinge la propria vettura al traguardo finendo sesto. Blackjack è così, non accetta la sfortuna, la combatte. Anche nelle restanti gare non riesce a cogliere risultati migliori e, nonostante l'evoluzione della carriera in Formula 1, anche nel 58 non abbandona le altre categorie. Diviene campione di Formula 2 su una Cooper e guida per la Aston Martin nel campionato sport, traendo ancora soddisfazioni più dalle formule minori che dalla Formula 1. Si impone infatti alla 1000 km del Nürburgring, in coppia con Stirling Moss, mentre in Formula 1 arriva quarto a Monaco, cogliendo i suoi primi punti iridati. Ma nonostante sulle piste sia veloce e aggressivo, l'uomo Brabham è molto diverso da quello che si può incontrare in gara. Calmo e ponderato, affronta un programma che richiede una notevole quantità di viaggi sulle strade di tutta Europa. E proprio per questo molti colleghi hanno avuto modo di essere suoi passeggeri durante i trasferimenti tra una gara e l'altra, nelle strade di tutti i giorni. Tutti descrivono Jack come un guidatore particolarmente prudente, a differenza di molti dei suoi contemporanei. E un episodio su tutti, narrato da un'altra leggenda dell'automobilismo, Tony Brooks, ci fa capire sino a che punto. Brooks racconta infatti che sulla via del ritorno dal Gran Premio di Pescara del 1957 si trova costretto ad assumere la guida dell'auto su cui viaggiavano. Non tanto perché non avesse fiducia nella guida di Jack, quanto perché Brabham aveva rifiutato per prudenza di superare una lunga fila di camion. Black Jack è anche questo, un uomo che ama la velocità, ma che nello stesso tempo, quando non ne può avere il totale controllo, la teme. Alla fine del 58, anche per semplificare i molteplici spostamenti ormai necessari per la sua carriera, coltiva di nuovo la passione di un tempo, quella del volo. Decide di prendere lezioni e, dopo aver ottenuto la licenza, acquista un aereo bimotore e inizia a farne un uso massiccio, trasportando se stesso, la sua famiglia e i membri del suo team in giro per l'Europa, alle gare. Il 59 è un anno molto migliore dei precedenti, nonostante Jack non sia certo il favorito per il titolo mondiale. Davanti a lui c'è Stirling Moss, affermato campione inglese, che con la emergente scuderia BRM sembra poter essere il candidato all'iride. La Cooper quell'anno utilizza un nuovo propulsore Climax da 2,5 litri, molto più potente di quello utilizzato l'anno precedente. Brabham riesce a sfruttare al meglio delle sue possibilità quel motore ben equilibrato e infatti stupisce tutti, vincendo già la prima gara a Monaco. Seguono un secondo posto in Olanda e un terzo in Spagna, oltre ad un'altra vittoria in Gran Bretagna ad Aintree, il circuito sul quale aveva debuttato e che fino ad allora non gli aveva mai regalato grandi soddisfazioni. Il terzo posto conquistato al Gran Premio d'Italia a Monza certifica matematicamente la conquista del suo primo titolo mondiale, in una gara dove il testa a testa con l'amico Tony Brooks offre uno spettacolo unico al pubblico italiano. Nonostante quel grande successo con la Cooper, la personalità competitiva di Brabham lo spinge ancora avanti. Sa anche costruire delle vetture, oltre che saperle pilotare, e alla fine del 59 chiede all'amico di vecchia data Ron Tauranak di lavorare con lui presso la sua concessionaria, la Jack Brabham Motors. Progetteranno e produrranno insieme dei kit di aggiornamento per vetture da strada Triumph Herald, che trasformino queste ultime in vetture da competizione. È solo l'inizio di una collaborazione che ha un altro obiettivo ben preciso, la progettazione e costruzione di vetture da competizione. Nel 60 Brabham continua a guidare per la Cooper, intenzionato a conquistare ancora una volta il titolo di campione del mondo. Oltre ad essere il loro pilota di punta, è anche un uomo di fiducia del team e, durante il lungo volo di ritorno dal Gran Premio d'Argentina, parla a lungo con John Cooper della vettura. Il padre di John, Charlie, e il designer Owen Maddock erano sempre stati riluttanti ad aggiornare la propria auto accettando i consigli di Jack. Ma sebbene una Cooper avesse vinto in Argentina, altre auto erano state più veloci della loro prima di rompersi. Decidono così di coinvolgere Brabham nella progettazione della Cooper T53, accettando anche i consigli di Tauranak. Brabham fa girare la nuova macchina nella successiva gara di campionato, il Gran Premio di Monaco, per raggiungere poi una serie di 5 vittorie consecutive. L'esperienza di Brabham nella messa a punto delle auto è un fattore determinante nella conquista del titolo costruttori da parte di Cooper del 1960 e permette a Jack di assicurarsi per la seconda volta l'iride piloti. Ma anche in quegli anni i regolamenti di Formula 1 condizionano il successo o la sconfitta delle case costruttrici. E la nuova norma che riduce la cilindrata dei motori a 1,5 litri mette in difficoltà la Coventry Climax, che non riuscirà per il 1961 a mettere a punto i nuovi propulsori richiesti dalla Federazione Internazionale. Le Cooper Climax vengono surclassate dalle nuove auto a motore centrale di Porsche, Lotus e Ferrari, vincitrici del campionato, con Brabham che segna solo 3 punti e arriva undicesimo in campionato. È la fine dei successi della scuderia Cooper e l'inizio di un periodo nero per Black Jack, che improvvisamente vede svanire le sue possibilità di successo. È una fase negativa che Brabham tenta di contrastare mettendo in campo la sua abilità di costruttore. Nel 61 infatti fonda con l'aiuto di Tauranak la Motor Racing Development, MRD, una attività che potrà assicurargli la prosecuzione dell'attività agonistica anche nel caso di un ritiro da parte della Cooper. La Cooper è una scuderia alla quale deve molto e per la quale continua a guidare per tutto il 1961. Ma la situazione l'anno successivo si fa insostenibile e nel 62 Jack abbandona il team, dedicandosi alla costituzione di una nuova scuderia, sempre insieme a Taronak. È la nascita della Brabham Racing Organization, che utilizzerà da subito le vetture costruite dalla MRD. Brabham e Taronak tentano di sviluppare auto in grado di adattarsi alla nuova formula di 1500 cm3, senza però trarre successi di rilievo dalla loro attività. Una formula che limita molto le caratteristiche sia del Brabham pilota che di quello costruttore, che non riesce a vincere una sola gara con quelle vetture nel campionato del 62. La stagione 62 e le tre stagioni successive portano soltanto pochi piazzamenti e Brabham medita addirittura di dedicarsi alla sola attività di costruttore lasciando le piste. Sino al 1966, quando la variazione apportata ai regolamenti, ritenuti effettivamente limitanti da tutte le squadre, permette l'utilizzo dei motori da 3000 cm3. È la svolta per Brabham e la sua scuderia che abbandona definitivamente la Coventry Climax e si affianca alla società di ingegneria meccanica australiana Repco. L'approccio scelto da Brabham e Taronak è abbastanza diverso da quello delle case avversarie, in piena aderenza con la genialità progettistica dei due amici. I nuovi motori in fase di sviluppo da parte di altri fornitori, infatti, avevano tutti almeno 12 cilindri e si rivelano difficili da sviluppare, essendo pesanti e soggetti a rotture meccaniche. Il motore Repco invece è un 8 cilindri, progettato sulla base del blocco 215 Oldsmobile, utilizzando in gran parte componenti esistenti. Una scelta operata a causa dell'inesperienza della società australiana nella progettazione totale di un nuovo motore. Brabham e Repco erano consapevoli che il motore non avrebbe gareggiato in termini di potenza assoluta, ma intuiscono anche che un motore leggero e affidabile avrebbe potuto ottenere buoni risultati, mentre altre squadre stavano ancora rendendo affidabili i loro nuovi progetti. La combinazione del motore Repco e del telaio Brabham BT19, progettato da Taronak per il 66, è un successo. Al Gran Premio di Francia a Reims-Gouet, Jack vince la sua prima gara nel campionato del mondo di Formula 1, dopo il lungo digiuno che dura sin dal 1960. E diventa inoltre il primo uomo a vincere una gara di Formula 1 con un'auto di sua stessa costruzione. È un risultato eguagliato in seguito solo dai suoi due ex compagni di squadra, Bruce McLaren e Dan Gurney. È la prima di una serie di 4 vittorie consecutive per il quarantenne australiano. I giornali etichettano le vittorie come quelle di nonno Jack, il veterano della Formula 1. Brabham è infastidito da questi pettegolezzi di stampa sulla sua età e in un'esternazione del tutto insolita per il suo carattere al Gran Premio d'Olanda si presenta alla sua macchina sulla griglia di partenza prima della gara in un modo molto particolare. Fa finta di zoppicare e indossando una lunga barba finta si appoggia a un bastone prima di entrare nella sua vettura e vincere la gara. Black Jack vincerà non solo quella gara, ma anche il titolo di campione del mondo di quell'anno, per la terza volta, zittendo le male lingue che lo volevano troppo anziano per le gare. Ancora oggi è l'unico pilota ad aver vinto un mondiale con una vettura che porta il suo nome. I successi in pista del Brabham costruttore continuano anche l'anno successivo, il 67, quando Dennis Hulme, suo compagno di squadra nel team che porta il suo nome, vince il campionato del mondo. Non è una stagione facile per Jack, forse in parte i giornalisti hanno anche ragione. Il giovane Hulme e l'emergente Jim Clark lo surclassano diverse volte in pista e Brabham non è contento. Ma i risultati del suo team lo spingono a continuare ancora. Proseguirà nel 68, ingaggiando come pilota del team e suo compagno di squadra Jochen Rindt. Anche quella sarà un'annata difficile con 7 ritiri dalle prime 7 gare, prima di segnare 2 punti per il 5° posto al Gran Premio di Germania. Le restanti gare della stagione lo vedranno ritirarsi altre 4 volte. Il 1970 fu l'ultimo anno di attività di Brabham, che alla rispettabile età di 44 anni si regalò una vittoria nel Gran Premio inaugurale in Sudafrica, concludendo 5° nella classifica generale. Il tutto dopo essere uscito da un incidente in prova l'anno precedente con gravi lesioni ad un piede ed aver recuperato in tempo per l'inizio della stagione. In quello stesso anno Jack, convinto dalla moglie, lascerà anche il proprio team nelle mani del socio Ron Taronak, che poi, nel 72, venderà la squadra ad un certo Bernie Eccleston. Dopo il suo ritiro, Brabham e la sua famiglia si sono trasferiti in una fattoria tra Sydney e Melbourne. Ma Black Jack, in un libro sulla sua vita, dice che non ha mai veramente voluto farlo. «Mi sentivo molto triste», racconterà. «Non mi sentivo di rinunciare alle gare perché non potevo fare quel lavoro. Sentivo di essere competitivo, come in qualsiasi altro momento, e avrei dovuto davvero vincere il campionato del 1970. Sarei stato molto meglio se fossi rimasto, ma a volte le pressioni familiari non ti permettono di prendere le decisioni che vorresti». Black Jack ha continuato a essere coinvolto negli sport motoristici, partecipando a eventi contemporanei e storici in tutto il mondo. Eventi dove spesso guida le sue ex Cooper e le Brabham, fino all'inizio degli anni 2000. Dedicandosi contemporaneamente alle carriere dei tre figli, Geoff, David e Gary, tutti coinvolti negli sport motoristici a vari livelli. Black Jack, un irriducibile che ha fatto la sua ultima apparizione pubblica il 18 maggio del 2014, un giorno prima di lasciarci per sempre, all'età di 88 anni, presentandosi con una delle auto che ha costruito. L'ultimo campione degli anni 50 forse a volte è ricordato solo come costruttore, ma è uno che ha contribuito con il proprio talento alla costruzione delle competizioni che oggi conosciamo come Formula 1, insegnando anche ai piloti delle nuove generazioni che non mollare mai è l'unico modo per lasciare un segno indelebile in questo sport.
Allora, io direi che da Jack Brabham, ma un po' da tutti i personaggi che ci hai raccontato fino adesso, emerge una morale, no? Che per avere successo in Formula 1 bisogna non solo andare fuori dagli schemi, ma essere perseveranti, cioè bisogna non, veramente non mollare mai.
Sporcarsi le mani.
Sì, sì, sì. E bisogna fare quello che a volte sembra che non si può fare, non si può raggiungere, sembra impossibile, sì. Sembra. Perché poi chi fa la differenza è veramente chi pensa di poter fare la differenza e lavora per questo.
Sì, 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 sì. È proprio la spinta parte proprio da quello, cioè chi pensa di poter fare qualcosa di più è quello che poi realmente vince.
Sì, sì, è vero. E non basta essere un buon pilota, lo dicevamo anche prima nel precedente segmento di podcast, ma non basta essere un buon pilota in pista, bisogna anche esserlo fuori con la mentalità giusta. E vabbè, questo si potrebbe applicare anche alla vita di tutti i giorni, no? Nel senso che poi lo possiamo portare nel lavoro, in qualsiasi ambito della vita. Però essendo la Formula 1, ma l'automobilismo in generale, poi un ambiente dove si agisce un po' al di là degli standard quotidiani, richiede un impegno, uno sforzo superiore a quello
molto più alto,
quotidianamente no? Le persone normali mettono per il lavoro, parlo per chi fa un lavoro diciamo comune, e lì bisogna veramente sapersi distinguere. Va bene, allora la puntata numero 25 di Full Gas termina qui e vi ricordiamo l'appuntamento con la Formula E, doppio appuntamento sabato e domenica 10 e 11 aprile, è possibile vederla sia su Sky che su Italia 1, su Sky per gli abbonati, su Italia 1 anche in chiaro, e Mediaset Play per chi poi vuole non ha possibilità di essere davanti alla televisione, vuole vederla in streaming, quindi c'è tutta la possibilità di godersi lo spettacolo. Noi vi diamo appuntamento la settimana prossima, da me Fabrizio Monaco e
da Paolo Sidney.
Arrivederci e buon weekend di gara a tutti.
Ciao a tutti.